Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, cari ascoltatori di Radio Maria. Continuiamo il nostro cammino che in questi mesi ci ha visto concentrati proprio su questo aspetto, diciamo, generale del cammino dell'anima verso Dio. Qualche volta in questi nostri incontri abbiamo toccato il tema della direzione spirituale, accompagnamento spirituale, come lo si voglia chiamare. Penso che non solo per noi sacerdoti, ma anche per voi tutti, cercare a un certo momento della vita spirituale una guida illuminata, un fratello, una sorella, che sia sacerdote o non sia sacerdote, che comunque ti aiuti nel cammino verso Dio, sia stata un'esperienza, è un'esperienza di tutti, è un'esperienza che dobbiamo prendere in considerazione. Qualche volta sentiamo, mi sembra, sentiamo delle lamentele, delle voci che si alzano dicendo non esistono direttori spirituali, non esistono confessori all'altezza della richiesta. Qualche volta invece sembra che sia il contrario, non esistono persone che vogliono essere guidate. Credo che in questo momento anche della nostra vita, della Chiesa attuale, della società a cui apparteniamo tutti, l'ostacolo più grande forse sia la ricchezza di proposte che arrivano ai nostri orecchi. Spesso non capiamo quello che stiamo vivendo, spesso vorremmo degli aiuti che però devono rimanere nel generico, e quando invece diventano consigli puntuali, pertinenti sulla vita delle virtù, ecco che qualcuno di noi si sente un po' troppo ferito e allora pensa che quella guida non le faccia bene. E viceversa, mi colpisce molto in questo contesto, appunto, quello che diceva a proposito anche Santa Teresa d'Avila è una maestra nella direzione spirituale, forse può darci qualche aiuto anche per il presente, sicuramente, visto che è dottore della Chiesa, e poi credo che sia, diciamo, la persona adatta che illumina un po' la nostra vita e il percorso spirituale che stiamo facendo tutti, perché, come sappiamo, la sua esperienza spirituale non è stata un'esperienza univoca, non è stata un'esperienza dove si sono viste accantonate le emozioni, tutt'altro, è stata una donna vera che ha vissuto la sua vita e che ha fatto esperienza appunto delle sue debolezze, delle sue forze, dei doni di Dio, della grazia che irruppe nella sua vita inondandola di grazie mistiche, che però la stessa grazia appunto l'aveva resa quasi sgomenta per il timore che questa grazia fosse anche, diciamo così, attraverso questa grazia fosse ingannata dal demonio. Troppi rumori, troppe voci, troppe emozioni ostacolavano la percezione di quella voce discreta del Signore, no? Lo dice Santa Teresa in varie parti. E così penso che anche per noi il problema più grande oggi è questa ricchezza di voci, di emozioni che ci bombardano, per cui facciamo fatica ad ascoltare la voce di Dio. In vari passi Santa Teresa fa capire che per lei la direzione spirituale era come una funzione vicaria da parte del Signore, come una funzione vicaria, un dono della Chiesa, che prega, che è in orazione perché l'anima possa arrivare a Dio. E Teresa trova nel Vangelo il fondamento della direzione spirituale, ha preso, possiamo dire, molto sul serio le parole di Gesù ai suoi apostoli, chi ascolta voi, ascolta me, Luca 10,16, spesso Teresa le usa per illuminare così il rapporto che c'è tra l'anima e il confessore o il direttore. E il direttore per Teresa è chiamato appunto rappresentante di Dio, tiene le veci, ne tiene le veci, parla a nome di Dio, ne tiene il luogo. In questo senso capiamo allora che per la Santa la prima cosa che si chiede è uno spirito di fede. E questa fede per Santa Teresa, questa fede, questa fiducia è soprattutto nella Chiesa, soprattutto anche nell'umanità di Cristo. Dio viene in aiuto all'anima attraverso il Cristo, attraverso Gesù Cristo e quindi la sua Chiesa che è il suo corpo. La fiducia che si deve accordare a un uomo, a un sacerdote o anche, non necessariamente un sacerdote perché a volte si pone lei per altre monache come direttrice spirituale, quindi in questo senso la Santa aveva una veduta molto, molto larga, diciamo così, non era una visione circoscritta. Lei è convinta che bisogna avere fiducia e aprirsi totalmente alla persona che ha cura della sua anima, ma questo aprirsi totalmente lo vede, diciamo così, possibile perché lei vede la funzione vicaria di Cristo. A tal proposito, questa sua osservazione, diciamo, è interessante anche per i direttori spirituali, non solamente per chi deve essere guidato. Ecco, Teresa fa capire appunto che questa funzione vicaria fa parte della stessa mediazione della Chiesa. Le anime hanno bisogno, in un certo momento, diciamo così, della loro vita, hanno bisogno di trovare una luce, di essere guidati, di sentirsi in sicurezza morale, dottrinale, e questo non è possibile se non c'è qualcuno che ci prende per mano. Dirà appunto in tanti passi, no? Nella vita, per esempio, l'esperienza è buona in ogni cosa, come pure un buon maestro. Quando un'anima è giunta a questo stato può trovarsi in tali circostanze ad aver bisogno di manifestarsi con qualcuno, ma se non lo trova le verrà in aiuto il Signore, come ha fatto con me, nonostante la mia miseria. Però bisogna che lo cerchi. Ecco, in questo passo della vita 48, mi sembra che Teresa dica alcune cose interessantissime. La sua esperienza di fede, la sua vita, la sua giovinezza, le hanno fatto capire che in ogni caso si parte dall'esperienza, da reale. Quando un'anima è giunta a un certo grado di perfezione, ha bisogno sicuramente di un padre spirituale, ha bisogno di un direttore spirituale. Se non lo trova, leverà in aiuto il Signore, come ha fatto con me. È interessante quindi questa esperienza di Teresa, ci fa capire insomma che l'esperienza spirituale innanzitutto non si può improvvisare, ci fa capire che la vita ci dà un grande aiuto. Ci fa capire che devono esserci dei desideri all'interno dell'anima che vuole essere guidata, che devono essere comprovati dalla vita. Quando si trova un padre spirituale, bisogna obbedirgli con semplicità, con apertura di spirito. Addirittura Teresa dirà appunto che non bisogna negare neppure le grazie straordinarie, perché se lei le avesse mantenute per sé non si sarebbe sentita al sicuro. Ecco, tutte queste citazioni ci fanno capire che tra Teresa e quindi tra chi è guidato e il direttore spirituale deve nascere una grande fiducia. Ma a questo punto può nascere anche, diciamo, un'insidia per noi che cerchiamo o un padre spirituale, un direttore spirituale. Come si cerca un padre spirituale? Che cosa significa cercare un padre spirituale? Tutti hanno bisogno di un padre spirituale. Ecco, Teresa dice alcune cose interessanti. Quando la fede, quando il cammino è arrivato a un certo punto, si sente il bisogno di essere guidati, ma non tutti lo trovano. A me sembra molto importante, per l'esperienza, diciamo così, che ho come sacerdote, di fare alcune considerazioni. Innanzitutto, il desiderio del cielo. Ecco, desiderare di avere un padre spirituale, un direttore spirituale, ma non avere il desiderio del cielo, mi sembra proprio un controsenso. Io penso che ogni persona che desidera il padre spirituale debba verificare profondamente dentro di sé il desiderio del cielo, il desiderio del cielo. Questa potrebbe sembrare un'osservazione secondaria su quello che stiamo facendo, stiamo dicendo. Ma io credo che non lo sia, perché il desiderio del cielo è sempre presente. O è sempre presente o il cammino spirituale non ha raggiunto ancora quella maturità per cui non può chiedere un direttore spirituale. Il desiderio del cielo è come se fosse un volano, come se fosse un motore sempre acceso, a volte, di cui è ignaro anche l'anima che lo possiede, ma è qualcosa che ti porta sempre a preferire i beni di lassù dai beni di quaggiù. Quindi il desiderio del cielo. Teresa, ne è ben consapevole perché la prima parte della sua vita ha dovuto lottare molto con se stessa, con le sue emozioni, come dire, anche con le sue illusioni spirituali, appunto che poi lei avrà ben chiaro perché l'ha pagato su di sé, che una cosa è avere gusti spirituali che possono alternarsi di continuo, una cosa è fare la volontà di Cristo, appunto che proprio questo fare la volontà di Cristo è un'anima contemplativa, è proprio quell'anima che in tutto cerca di fare la volontà di Cristo, che preferisce la crescita spirituale dei fratelli, delle sorelle. Quindi tutt'altro che, diciamo così, quell'adeguazione ai gusti spirituali, a quei gusti che vengono all'improvviso, quei gusti che magari possiamo avere dopo un ritiro, dopo un'esperienza forte in qualche santuario. Ecco. La prima cosa da verificare, appunto, penso per noi che stiamo camminando nella Chiesa, che abbiamo fatto un'esperienza di fede, che stiamo cercando di vivere in famiglia la nostra fede, che magari ci siamo convertiti da poco, siamo tornati a una pratica sacramentale anche da un po' di tempo, e sentiamo a volte, mi sembra di capire, sentiamo a volte che ci manca qualcosa. Sappiamo che il Signore ci ha fatto delle grazie, mi sembra. Però non sappiamo come farle fruttificare e allora abbiamo il terrore, diciamo così, il tormento, quasi di vederle scomparire. Oppure queste stesse grazie ci fanno quasi paura, temiamo che possa essere il demonio a ingannarci attraverso queste pseudo-grazie. Teresa affronta tutti questi temi e la sua grande umanità, la sua grande libertà dà una risposta completa su tutto. Non bisogna temere né l'uno né l'altro, ma bisogna essere prudenti in tutti i casi. Ci possono essere dei casi in cui è necessario appunto una grande prudenza, ed è necessario, diciamo così, portare sull'anima da quel desiderio smorato di gusti spirituali. Per cui tante volte penso che ci sarà capitato, e capitato anche a voi, di vivere dei momenti in cui una volta ci sentiamo mariani, una volta ci sentiamo cristocentrici, una volta ci sentiamo dire sempre il rosario, una volta andiamo a pregare e sentiamo solo l'adorazione come la preghiera, o una volta, ecco, ci sentiamo francescani, una volta più. Questi gusti spirituali che si alternano con rapidità, diciamo così, denunciano ancora che la nostra anima non ha fatto un cammino di purificazione, non siamo ancora distaccati dalle vanità di questo mondo. E qualche volta denunciano anche che anche l'esperienza spirituale può essere un'esperienza che risente di qualche forma di vanità. Lo sperimenta Teresa, lo dice varie volte, che la vanità si può insinuare anche in questi gusti spirituali, a volte è proprio un'esternazione della vanità. Ma normalmente queste cose poi le capiamo perché puntualmente si fanno delle gran cadute e si scende per terra. Altre volte Teresa dirà invece che alcuni direttori sono troppo prudenti quando si trovano di fronte delle anime cui il Signore, per esempio, ha arricchito notevolmente e per mancanza di esperienza dei confessori stessi di quella data esperienza spirituale, loro stessi comunicano all'anima una sorta di tremore, di paura, per cui l'anima non cresce in quei momenti lì e le grazie accordate da Dio è come se fossero inutili. Per questo è molto interessante l'umanità di questa donna, di questo dottore della Chiesa, non dimentichiamo, Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, ma forse proprio perché ci insegna che che il cammino dell'anima verso Dio è così importante, per cui vale la pena giocarsi tutto e bisogna spendere tutto. Per cui in un clima, in una temperie culturale come la sua, Teresa d'Avila ha il coraggio di andare controcorrente, ha il coraggio di dire che le monache, per esempio, ma parlava anche ai laici, le monache di ogni monastero, seppur avessero un santo e dotto confessore, non doveva essere negato a loro anche la possibilità di misurarsi con altre persone. E questo ci fa capire appunto quanto è importante l'esercizio della direzione spirituale, quanto è importante non delimitare l'azione di Dio, perché per Teresa appunto il vero direttore spirituale era lo Spirito Santo, di cui il direttore faceva la funzione vicaria, e per questo motivo se il direttore fa la funzione vicaria dello Spirito Santo, non si poteva limitare neppure, diciamo così, non si poteva limitare eccessivamente, diciamo così, la formazione di un'anima o relegarla solamente a un direttore spirituale, per quanto saggio e per quanto dotto. Teresa aveva una grande fiducia nella libertà umana, e questa libertà di poter consultare, per esempio, altri confessori che non fossero i confessori ordinari a cui facevano riferimento le altre monache del monastero, questa libertà per lei era meno pericolosa della mancanza della stessa, appunto, quando le sorelle fossero tutte obbligate ad andare allo stesso confessore, seppur santo. Pensiamo alla modernità di questo pensiero, no? Naturalmente non era una sprovveduta, lei sapeva che allora, e penso anche oggi, incontrare un'anima che desidera avvicinarsi a Dio e unirsi completamente a Dio, un'anima che cerca di diventare santa, deve temere sicuramente il demonio e tutte le sue macchinazioni. Ma come dice Teresa in maniera quasi ironica, dice, più che demonio, un confessore che non ha un'esperienza, che non è illuminato, è molto più pericoloso del demonio. Lo dice in maniera ironica tante volte, appunto, che lei teme appunto alcuni confessori che per eccesso o per difetto non fanno passare la grazia di Dio, impauriscono o rendono troppo ottimiste le anime, e questo a detrimento del vero cammino. Mi sembra che tutte queste osservazioni non siano semplicemente osservazioni del passato, non ci interessano più. Credo che quando si parli dell'anima, tutto quello che si è detto sull'anima è sempre attuale. Ma vorrei ancora continuare su alcuni passaggi. Abbiamo detto, la prima cosa che dovrebbe essere evidente, se io desidero un padre spirituale, un direttore spirituale, io mi devo domandare, il direttore deve chiedere, deve accorgersi se quell'anima desidera veramente arrivare in cielo. Se il desiderio del cielo è la prima cosa che quell'anima, perché solamente con questo desiderio allora il direttore e l'anima potranno cominciare a vedere, a praticare quella che è la direzione spirituale. Il nemico più grande per un'anima che vuole arrivare in cielo, lo sappiamo, ce lo dice il Vangelo, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prendi la sua croce e mi segua. Il primo passo è proprio questa mortificazione dell'io, rinunciare a se stessi, è la cosa più grande. Rinunciare a se stessi. E in questo senso mi sembra che vada tutta l'esperienza anche teresiana della direzione spirituale. Lei non considera molto appunto la direzione spirituale vista quasi come un attributo esterno, come qualcosa che viene dall'esterno, ma appunto è solamente la funzione vicaria di un agente interiore che è lo Spirito Santo, che viene confermato dalla vita della Chiesa. Per cui è per questo motivo che lei non si ferma in maniera univoca solamente confessore delle monache o alla persona stabilita, diciamo così, in maniera istituzionale. Lei riconosce che sì, il direttore è importante, che il confessore è importante, però riconosce che questa funzione vicaria può essere sviluppata anche da laici, può essere sviluppata da tutti quelli che manifestano in qualche maniera un'opera di mediazione nella Chiesa. Ed è tanto importante questo qui, mi sembra, perché la direzione spirituale è un'arte, è un'arte spirituale appunto, e Teresa fa esperienza appunto che non tutti hanno ricevuto gli stessi doni, per cui, ecco un altro punto importante, non tutti hanno ricevuto le stesse grazie, quindi la direzione spirituale va fatta secondo le persone, secondo il loro cammino, secondo la loro ricchezza umana, le loro tare, i loro peccati, le loro grazie. È per questo motivo, no, che spesso ci si scoraggia nella ricerca di un padre spirituale, ci si scoraggia perché a volte lo si vede soprattutto come uno strumento esterno quasi alla vita della Chiesa, alla vita della mente, invece è proprio il contrario, e non è qualcosa che si assume, non è qualcosa che noi troviamo a nostra disposizione a prescindere dal nostro desiderio di arrivare in cielo, continuo a dire questo. La direzione spirituale non è scollegata assolutamente dal nostro desiderio di arrivare in cielo. Quindi è un cammino interiore che mi fa giungere poi a chiedere anche a un sacerdote o a un laico questo aiuto particolare che viene a confermare questo mio desiderio, questo mio cammino, che è un cammino interiore verso la santità, verso il regno dei cieli. Per cui sarà importantissimo, lo ripeti mille volte Teresa, e penso che sia anche molto attuale per noi, il cammino della mortificazione, del distacco, del distacco dal creato, dalle cose di questo mondo, un cammino di mortificazione che è più un cammino di interiorità naturalmente, un cammino di interiorità. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segui. Mi sembra che questo sia davvero importante. Sono piccoli, piccoli passi naturalmente. Noi durante la nostra vita sentiamo tante voci, appunto, facciamo esperienza di tante cose. Oggi possiamo ascoltare tantissime cose, ecco un problema di oggi. Noi oggi possiamo, lavorando, andando in macchina, stando in ufficio, forse in casa, possiamo sentire tante trasmissioni, possiamo sentire tante meditazioni. Abbiamo tante voci anche belle che ci parlano, ma il problema numero uno è come ascoltare la voce di Dio dentro di me. È come riconoscere con sicurezza, ecco, lo usa spesso Teresa questo termine, con sicurezza che è la voce di Dio che parla per me. Chi mi dà questa sicurezza? Per questo motivo Teresa non riesce a fare a meno della funzione della mediazione della Chiesa. Quindi chi ascolta voi, ascolta me, dirà Gesù. E quindi Teresa ha bisogno di dare questa fiducia a un uomo, a una persona che in quel momento lì le rappresenta appunto il Cristo. Sappiamo che questo oggi è un discorso che fa parecchi problemi, sia per lo sviluppo delle scienze sociologiche, psicologiche, per cui tanti di noi che magari appunto stanno facendo un cammino di fede, trovandosi di fronte a questa necessità qualche volta magari possono scambiare un aiuto psicologico come se fosse un aiuto spirituale. Il bisogno di star bene oggi è talmente grande a livello emotivo, empatico anche, il bisogno di sviluppare proprio io è così grande, così dominante, che spesso si sovrappone anche a quello che dovrebbe essere l'autentico cammino spirituale. E mi sembra di vedere appunto che non sempre si ha l'accortezza, non sempre si comprende che quello che sta sotto non è un motivo spirituale, ma è un motivo umano, seppur nobile. Per questo motivo credo che oggi, per esempio, si parli tanto di consigli. Spesso questi consigli vengono dati, diciamo, non sono consigli individuali, ma vengono dati di fronte a tanta gente, come il counseling. Sono consigli che fanno bene a tutti, anche in modo generico, ma bisogna domandarsi se io sono interessato appunto di arrivare in cielo, se io ho il desiderio di arrivare in cielo e se per questo desiderio sono disposto a rinunciare al mio amor proprio, all'affettività disordinata, sono capace, desideroso di scegliere, di fare delle rinunce che possono costarmi anche tanto, perché Teresa lo dice spesso: per un Dio che ha dato tutto se stesso per me, io non posso elemosinare tempo, energie. Quindi un Dio che ci ha amato così, amare un Dio che ha dato se stesso per noi, non può non costarci molto, ci dovrà per forza costare molto. E vedete che se noi accettiamo queste regole semplici, che sono evangeliche, che sono le regole della Chiesa, già questo desiderio di cercare un padre, un direttore spirituale, subisce, diciamo così, un discernimento proprio all'inizio. Ci dobbiamo domandare tutti, penso, siamo davvero desiderosi di rinunciare all'amor proprio? Siamo desiderosi di fare un cammino che ci vedrà spogliare delle nostre sicurezze umane? Siamo desiderosi di accompagnare il Cristo crocifisso, beffeggiato? Siamo desiderosi di far questo per avere in comunione il Signore, perdere tutto per il Signore? Sono frasi che potrebbero essere anche frasi abituate a sentire ormai 1.000 volte, però credo che questo fa la differenza. Questo fa la differenza. Ripeto, siamo in un momento culturale, spirituale della Chiesa, dove noi sentiamo tante cose, possiamo sentire 1.000 meditazioni, possiamo fare anche tanti esercizi spirituali, ritiri spirituali, sentire 1.000 voci, possiamo anche accenderci, diciamo così, emotivamente, spiritualmente, per qualche parola, per qualche cosa che ci chiede di seguire questa persona, quell'altra persona, questa spiritualità, quest'altra spiritualità. Ma la direzione spirituale inizia quando si desidera veramente conoscere la parola di Dio per me, quello che Dio vuole per me. E questo che Dio vuole per me, dentro di me, che chiedo a un direttore spirituale, dovrebbe aver scavato già uno spazio sufficiente. Io già credo, dovrei già aver fatto, diciamo così, un discernimento, una valutazione tra i beni di questo mondo e i beni che desidero. E dovrei anche capire che da solo, senza questo distacco dall'amor proprio, senza questa lotta all'amor proprio, mi sarà impossibile fare questo passaggio, mi sarà impossibile seguire il Cristo. Per cui Santa Teresa dice con tanta arguzia e ironia anche, no? Non scegliete il direttore spirituale che vi sembra più conveniente, che parla come parlate voi, che vi crea magari una sicurezza empatica, ma scegliete la persona che magari non ha nessun riguardo per voi, ma che sa valutare il bene e il male. Per questo lei spesso alle anime che già erano già progredite, basandosi sulla sua esperienza personale, naturalmente, perché tutto quello che lei fa ha le radici sulla sua esperienza personale, quindi nel Vangelo, ma anche nella sua lotta più che decennale, diciamo così. E lei invita le anime che già stanno camminando con profitto a cercare dei confessori, dei direttori spirituali che siano anche dotti, che abbiano anche, diciamo così, questa capacità di alleggerire l'anima di tanti scrupoli, di tante paure, di non avere quindi questa, di non pensare che il cammino spirituale quindi prevede sempre le stesse cose, le stesse tappe. C'è bisogno, e lo dirà più di una volta, quando un'anima ha raggiunto delle vette altissime, ha bisogno di un direttore santo, ma soprattutto dotto, perché anche se non comprende un'esperienza che non ha fatto, come ha fatto la persona che sta guidando, in ogni caso la sua esperienza, la sua dottrina, se è sana, questo requisito grande, aiuterà l'anima a fare dei passaggi. Quindi, tornando, diciamo così, alla nostra vita, più, diciamo, di tutti i giorni, nel scegliere un direttore spirituale dovremo innanzitutto domandare a noi stessi, primo, desiderio di arrivare in cielo. Come se fosse un movimento continuo dentro di noi, ci deve accompagnare sempre. Secondo, per questo desiderio che è il motivo dominante della nostra vita, io devo essere disposto a rinunciare all'amor proprio. Quando dico rinunciare all'amor proprio non è una frase questa, dico saper scegliere e rinunciare anche a tutta quella affettività che a volte è disordinata, saper rinunciare a dei gusti spirituali, saper anche accontentarsi di quello che il Signore mi dà volta per volta. Ecco, spesso diciamo così, la ricerca di un padre spirituale è legata appunto all'esperienza spirituale che una persona ha fatto quel momento lì. Ci si dimentica invece che il Signore vuole farci continuare il cammino, e questo comporta appunto che colui che ci guida deve per forza farci passare attraverso un passaggio che implicherà anche un cambio di direzione verso qualcosa che forse per me è anche difficile sperimentare. Quindi, diceva Teresa, non scegliete direttori che hanno il tuo modo di fare, il tuo modo di cercare, quindi una certa oggettività anche. Poi cosa dobbiamo fare verso questi direttori? Certe volte la santa è di una simpatia enorme, perché dice appunto per lei è impossibile non aprirsi a un direttore, è impossibile non parlare con schiettezza. Innanzitutto, il primo punto è quello che abbiamo detto prima: chi ascolta voi, ascolta me. Per lei questo era chiarissimo, lo viveva con una grande normalità. La sua esperienza le aveva fatto capire che bisognava aprirsi con una grande fiducia. Secondo, se c'è questo spirito di fede, diceva Teresa anche alle sue consorelle, io ho sempre amato i miei direttori, ho sempre amato le persone che mi hanno guidato. Dirà in questo passo della vita, 37.5, io li ho sempre amati, quelli che mi dirigono, persuasissima come sono di avere in essi chi mi tiene le veci di Dio. Vedo essere questo un motivo per amarli molto. E questo penso che sia veramente una grande libertà di questo dottore nella Chiesa, che ci fa capire appunto che quando si riconosce questa funzione vicaria del direttore nei confronti della propria anima, l'apertura deve essere totale, schietta, trasparente, e si deve riconoscere anche il grande bene appunto che la persona sta facendo alla tua anima. Per cui, dice con ironia la santa, ma se noi siamo riconoscenti, amiamo le persone di questo mondo per dei beni che sono terreni, quanto di più dovremmo essere riconoscenti ed essere affezionate, amare anche queste persone che stanno guidando la nostra anima verso il cielo. E perciò ritorno sempre all'inizio del mio discorso, il desiderio di conquistare il cielo, il desiderio del paradiso. Il desiderio del paradiso che deve guidare questa nostra richiesta anche di avere un padre spirituale. La semplicità di apertura, la confidenza, la schiettezza sono legate a questa certezza che attraverso questa persona mi parla Dio. Chi ascolta voi, ascolta me. Ma proprio per questo poi deve esserci questa grande apertura. La via più sicura, dirà Teresa, è quella che seguo io, consistente nel manifestare la mia anima e tutte le grazie che il Signore mi fa a un dotto confessore e obbedirgli in tutto. Senza questo non avrei pace. trattare con i miei direttori con ogni possibile chiarezza e sincerità è sempre stato il mio costume, con chiarezza e semplicità e sincerità. Ecco, credo che questo sia davvero importante. Mi sembra che oggi la direzione spirituale abbia subito una, diciamo, sia vissuta con queste intenzioni, ma talvolta si sovrappongono a queste intenzioni anche altri bisogni, altre necessità. Spesso il desiderio del cielo, il desiderio di aprirsi al vicario di Cristo, a colui che svolge una funzione vicaria, non arriva mai al fine, perché purtroppo ci sono tante necessità dentro di noi. Oggi abbiamo tantissimi bisogni, tante necessità, quindi il bisogno di sentirsi accettati, di sentirsi accolti, quindi i bisogni che ruotano attorno all'io, bisogni che sono umani, spesso assorbono tutte le fatiche della rivoluzione spirituale. Non lo dico con sufficienza, ma lo dico così, come una constatazione, che spesso la rivoluzione spirituale vede esaurire tutte le sue energie dentro questo bisogno, seppur nobile, dell'anima di sentirsi accolta, di sentirsi capita, ma sullo sfondo talvolta viene a mancare questo desiderio di arrivare in cielo, e questa mancanza non dà più, diciamo così, non sviluppa più quelle energie, non è il motore di avviamento per tutte le rinunce che l'anima dovrebbe fare per la mortificazione interiore, che solo a quel punto lì possono permetterle di sentire che in quel nulla può trovare il tutto di Dio, il tutto di Dio. Se ci si ferma troppo nel primo aspetto, quindi poi non si hanno più le forze per questo altro aspetto, se si perde di vista appunto che la funzione vicaria del direttore spirituale, che quella appunto la vera direzione spirituale la compie lo Spirito Santo di Teresa dentro un'anima, e forse è per questo motivo che anche tanti santi, tante sante, per circostanze misteriose, prendiamo Santa Teresina di Lisieux, non hanno avuto mai per un lungo periodo, forse Teresina quasi mai, un direttore spirituale, perché hanno, diciamo così, sono state soccorse dalla grazia dello Spirito Santo, sono state soccorse dall'amore che nutrivano per Gesù, quindi Gesù le ha guidate, diciamo così, direttamente. Ma questo è un discorso che può essere molto pericoloso, lo sappiamo, perché questo discorso può anche portare, diciamo così, tante anime o a abusare dei doni ricevuti, oppure a presumere di averne molti, quando in realtà invece sono dei capricci o sono qualcos'altro. Ma è interessante appunto verificare che ci sono dei santi come Teresina di Lisieux che non hanno mai avuto un direttore spirituale. Questo lo dico non per esaltare, diciamo così, movimenti irrazionali dello spirito, ma per incoraggiare tantissime persone che forse vorrebbero, chiedono un direttore spirituale, ma non lo trovano. Ecco, in quel caso la santa direbbe loro, Teresa d'Avila, il dottore della Chiesa, direbbe loro di non scoraggiarsi, perché sicuramente verrà il loro aiuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. E quando invece questo direttore spirituale si è trovato, è bene seguire quello che dice la Santa Teresa d'Avila. Importa molto, sorelle, che vi comportiate con il confessore con grande verità e schiettezza, non soltanto quando si a manifestargli i vostri peccati come è doveroso, ma anche nel dargli conto della vostra orazione. Piace molto al Signore, sentite che bello, piace molto al Signore che usiamo con i Suoi rappresentanti la stessa verità e chiarezza che useremmo con Lui, desiderosi di far loro conoscere tutti i nostri pensieri e soprattutto le nostre opere, anche più piccole, anche più piccole. Nella sesta mansione, 9:12, troverete questa frase di Santa Teresa, che mi sembra molto bella, mi sembra davvero molto bella, perché ci fa capire appunto che sullo sfondo di ogni direzione spirituale c'è sempre il nostro rapporto con il Signore. La direzione spirituale non può esimere questo rapporto dell'anima con il Signore, appunto tale che questo rapporto con il Signore è così profondo che talvolta può sussistere anche se manca una figura esterna che rappresenta la funzione vicaria di questo rapporto interiore che molti santi hanno vissuto appunto anche senza potersi poi appoggiare ad altre persone, diciamo che dall'esterno le hanno affrancate nel loro cammino. Ecco, credo che ci sia poi una grande valenza spirituale e credo che sia molto importante anche oggi quello che tanti di noi stanno vivendo, magari la difficoltà di trovare un direttore spirituale ti porta a vivere su di te le crisi, le ansie, le difficoltà, le paure di questo mondo e credo che se da un lato questo sicuramente ci sconforta, dall'altro se aumenta la nostra preghiera, se ci affidiamo alla funzione appunto, alla mediazione della Chiesa, alla preghiera della Chiesa, anche questa nostra sofferenza può avere una valenza spirituale notevole, perché mi sembra di capire anche che spesso chi fa questa esperienza poi e con l'aiuto dello Spirito Santo riesce a venirne fuori, può aiutare tante persone perché lui stesso, lei stessa per prima ha vissuto questo buio, questa aridità che l'ha portato ad entrare nel cammino dello Spirito in un modo profondo e incisivo. Grazie. Ora se facciamo uno stacco e poi ascoltiamo le vostre domande. Pronto?
Pronto, padre Massimo, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Sono Pierpaolo, la chiamo da Dorianova, vicino a casa.
Sì.
È come se avesse parlato del mio caso. Ha parlato del mio caso, non a caso. E quindi sì. È stato molto illuminante tutto ciò che ci ha trasmesso tramite Santa Teresa. Quasi, non è che ho perso la domanda, ma mi verrebbe da raccontarle tante cose, tanti episodi e non vorrei togliere tempo a altri che hanno magari più urgenze di me. Sì, ecco, quello che volevo raccontarle e chiederle è quando avevo individuato un direttore spirituale, cioè una persona che ascoltandone tante mi sembrava avesse la forza di aiutarmi a contrastare il mio io, insomma, a indirizzarmi così. E insomma, questa persona è entrata, mi ha offerto un'interpretazione proprio di Radio Maria, del messaggio di Medjugorje, così, quasi infastidita. E questo mi ha un po' allontanato. E ho provato a suggerirgli qualcosa che riguardasse la fede popolare, il fatto che tante persone hanno bisogno di un messaggio molto semplice e diretto e che anche in questo ci può essere tanta santità, solo che insomma il dialogo si è interrotto, ma non perdo la speranza e continuo a ascoltarvi, che non a caso mi date tanti ottimi spunti, vi ringrazio.
Sì, Pierpaolo, capisco quello che è successo e penso che sia un'esperienza molto comune. È un'esperienza tipica, penso, dei tempi che stiamo vivendo. Ecco, Radio Maria svolge un compito grandissimo, un compito di informazione, non solo a livello spirituale, fa crescere tante anime che hanno bisogno, come dici tu, di cose molto semplici. Penso di poter dire comunque che non può sostituirsi, e questo vengo incontro a te Pierpaolo, dicendo che devi continuare a cercare. Se tu desideri arrivare in cielo e fare un cammino di santità, continua a cercare, continua a bussare al cuore di Dio, che poi mi sembra il messaggio anche di Radio Maria, quello di cercare sempre qualcosa che ci fa crescere nella santità. Se manca questo motore, tutto il resto è sbiadito nella nostra vita. Se manca questo motivo dominante, tutto il resto è qualcosa che non ci soddisfa. Per cui, ecco, ti invito Pierpaolo a bussare al cuore di Dio, perché lui saprà sicuramente farti incontrare la persona di cui tu hai bisogno, o se non la incontrerai sicuramente lo Spirito Santo ti aiuterà a decifrare, a far discernimento su quella che è la volontà di Dio nella tua vita. Grazie Pierpaolo.
Buonasera.
Buonasera.
Senti, chiamo da Roma, vorrei rimanere anonimo.
Sì, va bene.
Padre Massimo, senta, io ho trovato un padre spirituale dieci anni fa.
Sì.
Che però non è che frequento molto. Ogni tanto lo chiamo, adesso abito più lontano, lo vedo poco e sto andando in un'altra chiesa, eccetera. Però lui 10 anni fa io avevo iniziato a frequentare una persona, io non sono molto giovane, sono di una mezza età, e lui mi disse non ti dare addosso se ti vengono degli impulsi sessuali, e a tutte le donne a queste donne hanno bisogno, e io continuo a frequentare questa persona. Poi lo guardo su come si comporta, come non si comporta, perché in certi momenti è stato anche un po' violento questa persona.
Sì, capisco.
E io non so che fare, perché dico, allora sto nel giusto, non sto nel giusto, perché lui mi ha detto, dice, hai lavorato bene, se non è violento, non è più violento, hai lavorato bene, mi ha detto.
Sì. Penso che questo tuo caso rientri un pochettino, se hai ascoltato la trasmissione, ho detto che all'inizio bisognerebbe, no, verificare quali sono le motivazioni più grandi che ci portano a desiderare la direzione spirituale. Tutte le motivazioni umane sono degne, tutte. Uno potrebbe desiderare la direzione spirituale anche per star bene con se stessi, per essere più equilibrati, per avere più prudenza umana, però, mi sembra che appunto deve esserci soprattutto il desiderio della santità, Allora, se questo è il desiderio, automaticamente, dentro di noi sentiamo una forza che ci porta poi a fare delle scelte, delle rinunce che altrimenti non avremmo mai fatto, per cui tutte le osservazioni che facciamo dopo, diciamo così, derivano da questo passaggio precedente che dobbiamo aver fatto e fatto bene. Quindi il direttore spesso, o chi è diretto, si trova in difficoltà perché questo passaggio non è fatto bene, allora arrivano considerazioni umane e quindi talvolta si rischia di perdere la fiducia nel direttore, o viceversa, o ci si stanca. Ecco, tutte cose che col tempo poi ne facciamo esperienza e impariamo, ma penso che sono cose che sono capitate a tutti. Avanti, coraggio.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Sì? Buonasera, sono Antonio da Terrasini, provincia di Palermo.
Sì.
Io ringrazio il Signore perché venendo da Medjugorje ho acquistato un direttore spirituale che poi è un accompagnatore spirituale, e posso testimoniare che è grazie a lui che è nata anche la mia vocazione, ed è anche grazie a lui che si è scoperta questo seme che già a Medjugorje comunque stava nascendo. Posso testimoniare apertamente che avere un accompagnatore spirituale che mi dice sempre che lei sa aiuta, altro è come si aiuta. Io mi fido pienamente di lui, mi fido ciecamente di lui, perché in un libro mariano si dice che il direttore o l'accompagnatore spirituale è ricco di Spirito Santo, e bisogna credere pienamente in ciò che dice lui. Ringrazio il Signore per questo, la seguo per radio, arrivederci.
Grazie Antonio, sì. Ecco, la tua testimonianza è molto bella e dà fiducia anche a tante persone che stanno tentando o già hanno iniziato come te. Sì, e soprattutto agli inizi mi sembra che questa esperienza è proprio confortante, perché tra tante voci finalmente riusciamo a distinguerne una che ci dà sicurezza, ci dà pace, ci fa capire che questa è la voce che dobbiamo ascoltare. Quindi ti invito, Antonio, ad andare avanti, anche se dovesse capitare magari che verranno tempi un po' diversi, sicuramente poi ci sarà la lotta, ci sarà l'aridità, ma penso che questa fiducia, questa confidenza verso il direttore sia molto importante. Grazie Antonio.
Pronto?
Sì, buonasera.
Maria da Milano.
Maria?
Sì, da Milano.
Sì.
Volevo dirle che sono d'accordo con Santa Teresa, perché io ho conosciuto la sua storia, la sua vita, ma sì. Io mi sento un po' come lei, cioè ogni giorno magari mi innamoro di volta di Cristo, la volta del Rosario, poi mi ascolto. Invece ho sempre avuto direttori spirituali. Mi chiedevo cosa serve a me. Cioè il Cristo centrico serve a me, non agli altri. Perciò ogni giorno parlavo con questo direttore, perché era molto particolare, era un francescano, e chiedevo tutte le cose del Vangelo che avevo bisogno io, e mi rispondeva a tutto, anche nella vita materiale, non soltanto per andare di là, ma anche stare di qua. E questo è difficile, perché ci vogliono persone molto dotte, molto intuitive, e che non mettono anche un po' di timidezza, perché sennò la persona non parla, e perciò deve essere aperto a tutto, come un amico, come parlare a Gesù. Io grazie a Dio l'ho trovato, ma non ce ne sono più tanti, io le penso così. La ringrazio e l'ascolto per la sera.
Grazie, se ho capito bene, Maria da Milano. Sì, anche Teresa la Grande diceva che quando lo trovate, tenetelo stretto, avete trovato un grande tesoro. Appunto, sono disegni di Dio, non bisogna neppure avere un, diciamo così, tra di noi, non dobbiamo invidiare chi lo trova e chi non lo trova. E effettivamente c'è un piano di Dio, credo, in ogni persona, ci sia un piano di Dio per ogni persona, ci sono tanti cammini spirituali, diciamo così, quanti sono i cristiani, disse Benedetto XVI, quindi Dio si adegua alle nostre ricchezze, alle nostre mancanze, ai nostri difetti, e ci aiuta con degli aiuti concreti. Una cosa molto vera che ha detto Maria è questo qui, che quando si cerca veramente il cielo, quando veramente si è spirituali, viene illuminata anche la terra, nel senso che un uomo spirituale si trova a suo agio anche nelle cose di questo mondo, nell'economia, nelle cose di tutti i giorni, perché è proprio partendo dalla luce che ci si muove bene qua giù, non viceversa. Ecco, grazie Maria.
Pronto?
Sì, pronto?
Pronto, buonasera, io mi chiamo da Lanciano, vorrei non dire il nome gentilmente.
Va bene, va bene.
Allora, io sono all'incirca 13 anni,
sì?
Non di più, che ho un padre spirituale.
Sì.
Incontrato perché lo desideravo io. E voglio chiedere e voglio dire a tutti quanti di invocare innanzitutto lo Spirito Santo, perché attraverso lo Spirito Santo possiamo incontrare queste guide, tenerle a cura, però l'unica cosa che dobbiamo fare è essere noi convinti di ciò che cerchiamo, come il figlio prodigo, cioè noi dobbiamo ritornare innanzitutto da Dio attraverso i sacerdoti, e con l'umiltà, veramente con la semplicità, con l'umiltà, confidare nella parola, nel Vangelo, non tanto con il sacerdote, perché il sacerdote è un mezzo, però quando uno desidera veramente incontrare Gesù, lo deve conoscere prima per se stesso, e poi dire grazie allo Spirito Santo, che per mezzo di quello strumento si può crescere, però bisogna abbandonarsi interiormente, questo devo dire, grazie.
Sì, sì, mi sembra molto importante, e ti ringrazio anche perché si sentiva che era un'esperienza vera, anche sofferta, e non potrebbe essere altrimenti un'esperienza spirituale se non fosse sofferta, e ringrazio anche per questa sottolineatura, rimanere fermi, continuare ad avere fiducia, anche se qualche volta appunto il rapporto può assumere, diciamo, dei toni non sempre piacevoli, uno potrebbe anche verificare, che ne so, alcuni aspetti del direttore o viceversa il direttore del penitente, dell'anima che si confida, non sempre piacevoli, può succedere anche questo, ma la prova che stiamo camminando verso Dio, che siamo Dio, che queste cose non turbano fino a smettere il rapporto, ecco. C'è un passo di Santa Teresa parlando di un suo confessore, c'è quel padre Baldassare Alvarez, dice Teresa proprio così, che talvolta mi gettava in grandi afflizioni, questo confessore, causandomi le più vive inquietudini. Io l'amavo molto, ma alle volte ero tentata di lasciarlo, ma appena mi risolvevo a lasciarlo, udivo una voce che me lo proibiva, con un rimprovero così forte che ne uscivo più mortificata che non per tutti quelli del confessore. 99, nella vita di Santa Teresa è scritto 26.3. Quindi questo ci fa capire appunto che l'amore per quello che si sta camminando, l'amore per colui che sta ispirando questo cammino, può a volte anche sostenere momenti in cui tra i confessori ci potrebbe essere anche momenti di afflizione. Io ritengo anche che siano queste le prove di un cammino autenticamente spirituale, cioè il fatto che un cammino a volte può anche avere momenti come questi e appunto si ha pazienza, si cresce, si continua ad avere fiducia. Questo è possibile però solamente se c'è umiltà e se sappiamo leggere, credo, le nostre esperienze e anche i nostri fallimenti personali. Grazie.
Sì, pronto?
Sì, pronto. Pronto?
Buonasera, sono Assunta dalla provincia di Napoli.
Assunta, sì.
Niente padre, innanzitutto sono emozionatissima, lo faccio a dire, e voglio ringraziare questa grande lei e questa grande potenza spirituale per Radio Maria, perché voglio dare questa testimonianza immediatissima, quella che stamattina proprio ho chiesto, insomma, nella mia preghiera, siccome per me Radio Maria è una guida spirituale, dovunque io mi sposto, ho chiesto proprio di aiutarmi in questo momento di confusione, in questo momento così turbolento della mia vita spirituale, ecco, fammi tramite Radio Maria, non a caso stasera tramite la sua trasmissione è venuta questa luce che insomma ha messo un attimino i puntini sulle cose che mi portavano questo turbamento, che questo turbamento vengono proprio da ecco, io mi premetto che faccio un cammino spirituale con mio marito, e quindi un cammino di coppia ispirati a ai genitori di Santa Teresina del Bambino Gesù, i coniugi Martin, e questo è molto bello. In questo ritiro che abbiamo avuto da poco, diciamo, io ho avuto un attimino di questa, ecco, proprio queste cose mi sono dette attraverso i nostri catechisti, insomma, e quindi sono un po' caduta in un abisso un po' spirituale, insomma, di rivedere la mia spiritualità. E a prima acchito veramente non l'ho accettato, anche perché questo stato ho vissuto un momento veramente intenso di questa, che mi ha dato proprio serenità da tutti i punti di vista. Però giustamente adesso sono in riflessione di tutte le cose che ha detto lei, cioè mi sono fermata lì, no? Qual è l'altro passaggio, se questo mi porta a questo immenso, insomma, turbamento? Chiaramente la prima chiesa non l'accettate, cioè l'accettate anche in una maniera un po' brusca, forse che mi sono state dette, perché forse è dette più di qualche volta, allora è arrivato. Allora dico, ma è così che il Signore, insomma, cioè, mi deve parlare, o voglio, insomma, che mi deve parlare sempre con dolcezza, così, e quindi anche questo nella mia vita spirituale ho cercato sempre dei padri che con una certa dolcezza, ecco, arrivavano nel mio cuore, e invece chiaramente, come sentivo anche lei, non so se questo è sempre buono, ecco, e quindi questa è la mia domanda. In questo momento che io mi sento così un po' frastornata spiritualmente, allora io, cioè, tutto quello che ho fatto alla fine ho messo io al primo posto per trovare questo benessere, insomma, chiaramente nella mia vita di coppia, nella famiglia, ma non così profondamente ispirata verso la santità di andare vicino a Gesù. Però questo è come dice a lei. E quindi poi l'altra cosa è anche di dire, nella scelta di questa maggiore guida spirituale, ecco, non trovare sempre la persona che sia consona a se stessi, insomma, cercare quella di con dolcezza, come magari con umiltà, magari trovare anche, perché alla fine io prima di tutto quello che ha detto, anche un po' tutto quello che mi hanno detto i catechisti, ecco, anche se io al primo momento non l'ho accettato, perché è stato un momento un po' così, ecco, questo le volevo chiedere, la ringrazio.
Sì, la sua esperienza si percepisce che è un'esperienza in fermentazione, diciamo così, è un'esperienza che sta modificandosi, che si sta muovendo quindi dentro. Io posso invitarti solamente a avere alcuni punti di riferimento in questo momento e non perderli, se hai un direttore spirituale, se hai già un direttore spirituale. Se questo cambiamento, questa novità dello spirito che tu stai cercando di interpretare ti porta in direzioni lontane dai consigli del cammino che stavi facendo fino ad oggi, prima di verificare se devi fare questo passaggio o meno, lascia passare un po' di tempo, sii sempre equilibrata, cerca di capire anche se dentro di te ti trovi nella pace, se ti senti nella sicurezza, diciamo così, di fare la volontà di Dio, ecco. Perché in ogni caso le grandi scelte, le scelte importanti della tua vita vanno fatte nella pace e non nella fermentazione dello spirito, perché è meglio ritrovare la pace e poi fare questo passo che potrebbe portarci in direzioni diverse. Penso che il Signore non impone nulla, è sempre molto delicato, e anche se ci fa vedere l'evidenza, però non è mai violento, quindi sa parlare lo spirito come nessun altro. Grazie Assunta.
Pronto?
Sì, sì.
Buonasera padre,
buonasera.
Complimenti per la bellissima catechesi di Santa Teresa d'Avila. Io volevo, sono Miriam da Rimini, eh?
Sì, buonasera Miriam.
Io volevo chiederle una cosa semplice, ma una frase molto importante di Santa Teresa d'Avila, che lei dice: non chiedere all'ammalato di quanto uno può dare. Che significato ha questa frase?
Non chiedere?
Non chiede all'ammalato di più quanto può dare l'ammalato, cioè certo. Ha un significato.
Certamente.
E lo ascolto per radio, la ringrazio tanto, passe bene.
Grazie Miriam, grazie. Ma penso che non ho il presente adesso, non so collocare questa frase perché non conosco naturalmente Santa Teresa come un carmelitano, ma penso che voglia dire quello che si trova in varie parti. Santa Teresa era una donna molto concreta, molto, molto attaccata per terra, anche con i piedi per terra, anche se pensava sempre al cielo, lo pensava però vedendo perfettamente qual era la realtà, chi erano le persone che aveva di fronte, e questo lo poteva fare perché lei appunto aveva vissuto questa evoluzione dello spirito così tormentata, anche difficile, bellissima, ma anche ha vissuto su di sé queste debolezze, per cui una volta che lei si troverà a dirigere tanti monasteri, chiederà al superiore appunto di non esigere dalle singole persone più di quello che personalmente possono dare, perché sa che ogni persona è un unicum in qualche maniera, anche davanti a Dio. Dio non tratta mai due persone nella stessa maniera, e quindi se Dio non tratta due persone nella stessa maniera, nemmeno un direttore spirituale, neppure una regola va vissuta alla stessa maniera. 10 carmelitani vivono la vita spirituale in maniera diversa, anche se è l'unica regola che stanno seguendo, perché appunto c'è uno specifico in ogni persona derivante dalla ricchezza di doni ricevuti, derivanti dalle ferite, derivanti dalla genealogia, derivanti dalla situazione storica, e per questo è importantissimo verificare anche lo stato, diciamo così, più naturale possibile della persona, che indole ha, che umore ha. Ecco, non andare subito ai massimi sistemi, diceva Santa Teresa d'Avila, non andate subito a vedere le cose grandi, i massimi sistemi che spesso sono anche molto universali ma anche poco pratici, guardate le persone come si comportano, non solamente quando fanno una grande penitenza esteriore, perché la penitenza esteriore Santa Teresa la bandiva spesso proprio perché le interessava invece la mortificazione interiore, il negamento dell'io. Cosa che invece fa molto più bene, appunto, fa bene perché il rinnegamento dell'io è quello che tiene una persona solida, attaccata al Vangelo, per questo non tutti, mentre se facciamo fare delle penitenze esterne potremmo avere l'impressione che 10 persone fanno tutte la stessa cosa, ma davanti a Dio è impossibile che 10 persone fanno tutte la stessa cosa o che si comportano nella stessa maniera, perché 10 persone sono 10 persone diverse. E così anche oggi penso che questa esperienza della Santa Teresa d'Avila ha aiutato tanto la Chiesa anche ad avere una visione più larga circa la direzione spirituale, ha alleggerito anche certi spazi un po' angusti spiritualmente parlando. Ecco, quindi sempre guardare la persona per quello che è, anche storicamente, concretamente. Grazie Miriam.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Sono Antonio e chiamo da Reggio Emilia.
Sì,
io farei i miei complimenti sulla sua predica che ha fatto, la riflessione, ecco, sembrava che leggesse nel mio cuore, ecco. E quello che voglio sottolineare per la mia esperienza direttamente vissuta è che trovare un confessore che crede veramente al demonio, perché ci sono alcuni sacerdoti, di cui uno a me mi ha detto una volta, tu vedi il demonio dappertutto, ma è dappertutto. Io dico che ho avuto un'esperienza, cioè dove il Signore ha permesso questa esperienza, ecco, per 3 volte ho visto l'Anticristo, ecco. Il Signore mi ha dato lui la forza di superare questo impatto, perché io di mio non ci avevo fatta, ecco. E quindi io ho la certezza della presenza fisica e soprattutto spirituale del demonio, ecco, dove ci tenta, ci stuzzica, ci provoca, in tutte quelle sfaccettature, sfumature che a noi non riusciamo a captare con la nostra intelligenza, se non tranne con l'aiuto dello Spirito Santo, ecco.
Sì, 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 capisco.
E questo è questo, vorrei sottolineare a tutti quei fratelli e sorelle, ecco, che giustamente in qualche circostanza a volte ci si confonde le idee, ecco, cosa è successo e come è successo, ecco. Il demonio conosce molto bene i nostri punti deboli, sia sacerdote, sia sposato, fidanzato, tutti, di tutto e di più, ecco. Però dobbiamo fare molto discernimento, ma tanto, tanto, tanto. Fare molta attenzione, perché il demonio è sempre in agguato, è sempre in agguato. Scusami sì, se mi sono espresso, però insomma mi sentite portare questa mia testimonianza.
Sì, sì,
ecco.
Sì, sì. Sì, sì, Antonio.
Grazie,
penso.
Che Dio vi benedica tutti.
Grazie Antonio, grazie. Penso che anche la Santa Madre, diciamo così, la Santa Teresa, approva questa tua, diciamo così, esortazione, non a caso lei stessa dice, no? Terribili e astute sono le insidie del demonio per impedire che le anime conoscano se stesse e la strada per cui camminare, per cui camminano, nelle mansioni, prima mansioni 2.11, dice proprio questo, terribili, e quindi è un motivo appunto per cui la direzione spirituale può fare un gran bene perché spesso non siamo capaci di vedere le nostre debolezze, però nello stesso tempo era talmente libera questa donna, talmente intelligente nella sua umiltà, che nello stesso tempo non rinchiudeva l'anima in quelle paure sterili per cui appunto, no, qualcuno dice vede solo il demonio, c'è quella frase famosa, no, di Teresa che dice non capisco le paure di chi grida demonio, demonio, mentre potrebbero gridare Dio, Dio e riempire di spavento l'inferno, no, e così via, cioè, per conto mio, ecco l'ironia della santa, per conto mio ho più paura di chi ne ha tanta del demonio che non del demonio stesso, perché questi non mi può far nulla, mentre quelli, specialmente se confessori, gettano l'anima nello scompiglio e nell'inquietudine. È un brano straordinario, richiede una grande libertà, come capite, nella vita 25-22, ma Teresa ha capito insomma che affidandosi al Signore completamente non doveva temere, se non, come dice in altri passi, fa molto più danno un peccato veniale appunto che tante altre situazioni in cui ci può sembrare insomma di danneggiare la nostra anima. Una libertà, direbbe Teresa, una libertà anche di scelta al confessore, una maggior libertà di trattare con altre persone, le cose spirituali, fa meno danno appunto di quello che a volte non dice. Quindi non gridate sempre demonio al demonio, anche se il demonio lavora, ma dite Signore, Signore, positivamente, quindi mi sembra che sia lo spirito di questa santa, positivamente agganciatevi al Signore, diventate una cosa sola con il Signore, imparate da Lui e questo vi darà la forza per snidare le insidie del demonio. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, buonasera padre. Telefono sì. Dalla provincia di Roma. Volevo dire questo, io sto facendo un cammino spirituale di
come si chiama? Possiamo? Sì.
No, non voglio
dirlo. Va bene, va bene. Sì, 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 sì.
Ecco, cerco di confessarmi molto frequentemente, però un confessore stabile non ce l'ho perché nessuno mi soddisfa. Comunque quando ho un problema, qualche cosa da chiedere nella mia vita spirituale, vado sempre da un confessore, però non è fisso, è sempre diverso l'uno dall'altro. Quello che magari, che maggiormente è più... cioè è più consono alla mia natura. È sbagliato questo procedimento oppure no? Ecco, io premetto che proprio voglio veramente andare verso Dio, voglio farmi santa, ecco, diciamo. La ringrazio e l'ascolto per radio. Buonasera.
Buonasera. Guardi, come lei immagina, questi sono temi molto delicati, ne parliamo così in punta di piedi. Certamente che il cammino spirituale, anche il progresso spirituale spesso non corrisponde magari alla nostra immagine di progresso. Ho in mente un brano di Santa Teresa, appunto, nella Sesta Mansione, 3.17, dove parlando delle possibili grazie accordate a un'anima, quindi grazie che per esempio potrebbero capitarci avendo un dare spirituale, scegliere in un modo o in un altro, no, come a volte vorremmo, a proposito delle grazie e dei favori divini, lei dice queste parole, adesso ve lo leggo: se si tratta di grazie e di favori divini, l'anima consideri attentamente se per essi si ritenga migliore, se non rimane tanto più confusa quanto più amorevoli sono le parole che intende, si persuada che non sono da Dio, essendo assolutamente sicuro che quando vengono da Lui, più il favore è grande, più l'anima si umilia. In poche parole, cosa vuol dire? Più il favore è grande, cioè più ci troviamo di fronte a un dono di Dio autentico, e più l'anima guidata, quindi in questo caso, si umilia. Questo penso che sia un principio illuminante. Più siamo di fronte a un dono di Dio che può passare attraverso il direttore, la scelta del direttore, la scelta giusta, più siamo di fronte a un dono autentico di Dio che lavora nella nostra anima, che agisce nella nostra anima, e dice Teresa, e più l'anima si umilia, cioè mi sembra che sia molto illuminante, perché forse sbaglio e forse non si può dire su tutti e con tutti, ma mi sembra che spesso, in maniera anche un po' ingenua, pensiamo che uscendo da quella confessione, da quel ritiro, se io mi sento molto emotivamente soddisfatto, se io mi sento bene, se io mi sento allegro, se io mi sento, magari penso che è stato veramente un grande favore divino, poi magari dura pochissimo questo qui, mentre invece Teresa dice perfettamente il contrario, che i favori più grandi sono quelli che ti fanno entrare in un atteggiamento di mortificazione interiore, cioè in un atteggiamento di profonda umiltà, e ti fanno radicare nell'umiltà di Cristo, per cui non desideri di più le consolazioni quanto il Signore delle consolazioni. Ecco, questo è un principio su cui lei batte tanto, per cui invita al distacco da tutto e la rinuncia a tutto per avere colui che è il fondamento di tutto. E questo, avere questa luce è una cosa non facile, non facile. Me ne rendo conto, non facile, perché appunto viviamo in un mondo dove anche spiritualmente siamo bombardati da tante notizie, da tante cose che apparentemente magari ci fanno stare subito bene, ma ecco, Teresa direbbe di non prendere tutto come oro colato, anzi le grazie più grandi immediatamente sono quelle che creano dentro di noi un atteggiamento di mortificazione, un atteggiamento di profonda umiltà, dove l'anima si umilia. Grazie, grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Riverisco padre, te l'ho già visto, sono Maria Cristina da Roma.
Buonasera.
Io vengo un paesito dell'Abruzzo, si chiama Santa Maria, mia madre ci ha insegnato, abbiamo voluto rispettare perché la vita è un gran dono di Dio, e ringraziare la Madonna che ci ha permesso di dare il Salvatore. E ci portava ogni luogo che era possibile, dal paesino dove sono nata io a Santa Maria, che è un paesino della Marsica, che anda fino alla Trinità. Valle Pietra, non so se lei conosce, Valle Pietra è un santuario che sta sotto una montagna, una grotta, che non si sa, dove lei ci portava a ringraziare per quelli anche che non pregano, per quelli che non sono tanto cristiani, e ci insegnava a dire sempre rosario, notte e giorno, e ringraziare sempre, come si coricava dalla mattina alla sera, a ringraziare il Padre nostro, un Ave Maria, e guardate un Salve Regina. sì, e devi rispettare il prossimo, amare il prossimo e dividere anche il pezzo di pane che avevamo con gli altri. Questa è una cosa molto bella, che io ho avuto questo piacere, perché pensi che mia madre e mio padre si sono conosciuti, e mia madre viene da paesino che era è un paesino di Santa Maria, di Santa Maria Comune, è una frazione di Santa Maria, si chiama Castelvecchio, lei venne da lì a Castelvecchio fino a che a Roma, lei penso la conosce senz'altro, la Madonna del Divino Amore, quando tornò incontrò mio padre e dopo neanche un mese si sposarono.
Ma benissimo.
Sì, e quindi non le dico che ringrazio Dio dalla mattina sera che ho avuto questi due genitori, uno mio
bene, bene.
Suo padre, ogni bene.
Grazie mille Cristina, sì, avere una famiglia santa è la cosa più bella, veramente. Grazie.
Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera, sono Carlo di Vicenza. Io mi sono trovato molto, intanto la ringrazio per quello che ha detto questa sera, mi sono trovato questa sera in tutto quello che ha detto, soprattutto perché sto camminando con un cammino vocazionale, un po' districato, nel senso che ho 36 anni e ho avuto 5-6 padri perché sono tutti stati trasferiti in altre città. Ultimamente ne ho avuto uno, facevo 300-350 km una volta al mese e poi alla fine ha preferito che venissi seguito da un altro sacerdote. Quest'ultimo che appunto mi aveva seguito era il diciamo novello, chiamiamolo così, stava studiando per poter seguire così e alla fine del cammino che ha fatto con lui non sapeva da che parte voltarsi, cosa consigliarmi, cosa fare. Attualmente sono in cammino e appunto mi trovo, ho trovato la congregazione che mi ha accolto e sto facendo questo cammino per andare appunto arrivare al cielo. Chiedevo, come ho sentito prima che il radioascoltatore parlava del demonio così, io ho avuto vari punti di vista, a parte le visioni del demonio notturne, visioni proprio con persone possedute nell'interno così, e più mi avvicino alla fede come sto avvicinandomi, vedo che le tentazioni arrivano sempre più forti e devo sempre stare lì a fronteggiare tutto. Chiedevo se poteva consigliarmi come poter evitare di riuscire ad arrivare a queste situazioni che poi mi disintegrano.
Sì, Carlo,
fisicamente.
Sì, capisco. Sì, Carlo, la prima cosa ti dico quello che direbbe la Santa Teresa, non aver paura, non bisogna aver paura del demonio, bisogna aver paura del peccato, bisogna aver paura di offendere Dio, anche dei peccati più veniali, e bisogna lasciare che il Signore ci difenda, quindi la prima cosa è questa certezza che Dio è con noi, Dio ci difende, la Madonna ci difende, e poi avere certezza appunto che il Signore non ci lascia soli, non ci lascia mai soli. Ci può venire incontro in mille maniere, quando una persona è come te, un cammino vocazionale, è giusto cercare anche un padre che possa aiutarti, che possa guidarti, possa aiutarti a leggere le emozioni, quello che stai vivendo, e direi anche di non avere paura, cioè non è sempre scontato che una persona avanti con l'età possa corrispondere alle esigenze di un'anima che deve essere guidata, a volte cioè, può essere più sapienza di una persona giovane che una persona adulta, non succede molto spesso, ma può anche succedere, una per tutti, poi chiudiamo, pensiamo a padre Gracian, che è stato uno dei tanti confessori della madre Teresa, ne ha avuti 30, 40, a cui lei ha aperto il cuore veramente con libertà, e questo confessore quando lei l'ha conosciuto, lei aveva 60 anni e questo confessore 30 anni, quindi veramente quando si segue lo spirito, certe prescrizioni che sono solamente umane cadono e quindi per forza di cose ci rendono più liberi. Grazie dell'ascolto, alla prossima volta.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.